Passiamo sempre sul tema della misericordia, ma quest'oggi ci centriamo un po' più il discorso sulla misericordia relativamente alla famiglia, a partire dal documento del Papa, l'amore servizio. Don Matteo Moretti, probabilmente diversi di voi già lo conoscono, era laureato in giurisprudenza, professore universitario, a un certo punto ha deciso di mollare tutto, di diventare prete, e prete incardinato nella diocesi di Porto Viejo in Ecuador, dove segue la comunità. Ed è qui a Roma per studia dogmatica e per aiutare alcuni confratelli dell'Ecuador che sono qua a Roma anche per studiare. Quando è qui a Roma vive al centro Nazareth, dove collabora anche con noi, dove tiene ritiri e qui a Roma anche svolge un po' della sua pastorale oltre che allo studio. Poi hanno facilità di parola, lo vedrete.
L'avvocato.
E come ieri pomeriggio, gli diamo un'oretta di tempo e dopodiché poi facciamo un piccolo break e poi andiamo con domande e risposte o approfondimenti o sollecitazioni che arrivano da tutti.
Bene, buongiorno a tutti, riprendiamo il cammino nell'ottica della misericordia di questo ospedale da campo che è la Chiesa secondo il nostro Papa, secondo la visione di Papa Francesco, e ci immedesimiamo oggi nel documento, l'ultimo documento che Papa Francesco ci ha regalato, che è la Amoris Laetitia, la gioia di amare. Una esortazione apostolica post-sinodale, perché non emerge così come un frutto fine a se stesso, ma è l'epilogo di un lungo cammino. Vedremo in questa relazione che il cammino è una parola chiave del pontificato di Papa Francesco. Tutta la vita della Chiesa deve essere intesa, ma non solo della Chiesa, di ciascuno di noi che formiamo la Chiesa, deve essere intesa come un cammino, un percorso che non è mai finito, siamo sempre in cammino. Qualcuno dice che nella famosa autodefinizione di Gesù, io sono la via, la verità e la vita, qualcuno si è sempre concentrato molto sulla verità, noi europei che vogliamo difendere ad oltranza, giustamente anche, la verità, il dogma, la dottrina. Qualcun altro si è concentrato molto sulla vita, pensiamo a tutta la cultura africana, no? la discendenza, la progressione, ecco. E qualcun altro, la teologia latinoamericana per esempio, si è molto concentrata invece sulla via, sul cammino da percorrere, ecco, la vita cristiana come un cammino inesauribile, mai finito, verso la verità. Verso la verità che è la persona di Gesù. Allora, dicevamo, un cammino lungo che ha portato a questo ultimo documento di Papa Francesco, durato 22 anni, nei quali si è riscoperto uno strumento ormai vetusto della nostra Chiesa, direi quasi originario, lo strumento del sinodo. La parola sinodo significa camminare insieme, è l'unione di due termini greci, sin e odos. Sin significa insieme, uniti, odos significa via, tracciato, cammino. Dietro il sinodo, questo istituto che è stato rilanciato dopo il Concilio Vaticano II, con l'istituto vero e proprio del sinodo istituito da Paolo VI nel 65, abbiamo appena celebrato i 50 anni della nascita del sinodo moderno, in realtà è uno strumento che ha radici molto più antiche, ce ne parla già un testo della Bibbia, gli Atti degli Apostoli, no? Al capitolo 15 troviamo l'esempio più emblematico del sinodo, quando ci sono cose grosse da decidere nell'ambito della Chiesa, lì eravamo in un momento di transizione epocale, perché la Chiesa cominciava ad aprirsi a realtà molto diverse da quelle che si conoscevano, si cominciava a parlare, dialogare e intercettare i gentili, i pagani, e quindi bisognava decidere quali condizioni imporre o non imporre per entrare a fare parte della Chiesa. Era un momento molto interessante. Qualcuno diceva, per esempio, la circoncisione è fondamentale, dobbiamo pretenderla. Altri dicevano no, questo è patrimonio pregresso, patrimonio del passato, non possiamo imporre ulteriori pesi che nemmeno noi forse saremmo in grado di sopportare, essendo al posto delle altre persone. Ecco, in un contesto di questo tipo si realizza, si celebra il grande concilio apostolico di Gerusalemme, di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli, il primo caso in cui c'è un dibattito forte, anche acceso, vivace, feroce a volte, prese di posizione nette. La Chiesa non ha mai avuto particolare paura del confronto. Ecco, quando la Chiesa ha paura del confronto significa che è debole. Chi ha paura del confronto ha paura perché è debole, perché non ha sufficienti ragioni per sostenere quella che è la sua posizione. Il Concilio di Gerusalemme, Atti 15, ci dice che la vita della Chiesa, soprattutto nei momenti essenziali, quando bisogna affrontare aspetti cruciali per la fede, per la vita stessa della Chiesa, è una vita fatta di confronto, molto aperto, molto franco. Quello che appunto la Chiesa delle origini realizzava è quello che noi Chiesa moderna o postmoderna di oggi abbiamo sempre fatto molta fatica a realizzare. Un amico vescovo emerito che si chiama Giuseppe Casale, che avrebbe potuto benissimo essere anche lui relatore in questo convegno, diceva, prima dell'arrivo di Papa Francesco, che il sinodo era uno strumento di plastica, così scrive in un suo libro che si intitola Per riformare la Chiesa. Perché era uno strumento di plastica, secondo l'arcivescovo Casale, prima dell'arrivo di Papa Francesco? Perché il sinodo era uno strumento che non dava effettivo spazio al confronto. Giuseppe Casale scrive che il documento finale del sinodo spesso era già preparato. Addirittura coloro che partecipavano al sinodo non erano liberi, nel senso che cercavano di intercettare un po' il compiacimento di qualcuno, per esempio del Santo Padre. Se voi andate a vedere molti sinodi, anche recenti, che c'erano, i padri sinodali finivano per citare il magistero del Papa. Davanti al Papa, cioè davanti a Benedetto XVI, dicevano lei ha scritto che, ma lui lo sapeva benissimo quello che aveva scritto, vedete, era un sistema molto chiuso al confronto, chiuso al dialogo, chiuso alla novità soprattutto, si finiva per ripetere, come dice Papa Francesco, a pappagallo, cose che la dottrina e il magistero già avevano detto, ridetto, stradetto, confermato anche in documenti ufficiali. L'esito di questi sinodi di plastica, per usare l'espressione di Giuseppe Casale, era un documento che poco o nulla portava dal punto di vista della novità, non si facevano significativi passi in avanti, quasi come se la verità sulla vita della Chiesa, la verità sulla nostra fede fosse un dato ormai acquisito, che non potesse avere modificazioni, sviluppi, che non necessitasse di approfondimenti. Tutto era già abbastanza chiaro e definito e si finiva semplicemente per ripetere quanto già ascoltato. Papa Francesco, aprendo il primo dei due sinodi sulla famiglia che hanno portato poi al nostro documento finale, ha chiarito molto bene nel suo discorso di apertura quale doveva essere lo spirito del nuovo sinodo. Il nuovo sinodo doveva essere uno spazio di libertà. Uno spazio dove, guidati dalla propria coscienza, illuminata dallo Spirito Santo, tutti i padri conciliari potessero dire la loro senza condizionamenti, dire la loro responsabili in coscienza, dire la loro senza cercare il consenso o l'adulazione di qualcuno dei presenti, ivi compreso il Papa, sono parole di Papa Francesco, che ciascuno si senta libero di pregare prima e di parlare dopo, perché siamo tutti in cammino verso la verità. Un primo sinodo straordinario, sinodo necessario per mettere sul tavolo tutti i problemi relativi alla famiglia e all'amore in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue dimensioni, si è tenuto nel 2014. Successivamente, rispetto a questo sinodo, c'è stato un anno che avrebbe dovuto essere un anno di grande lavoro pastorale, dirlo avrebbe dovuto essere con grande rammarico, perché conoscendo un po' la situazione della Chiesa da una parte all'altra del pianeta, posso assicurarvi che nessuno ha lavorato con serietà sui risultati del primo sinodo straordinario sulla famiglia. Dall'ottobre del 2014 all'ottobre del 2015, per richiesta esplicita della relazione finale del primo sinodo e per richiesta esplicita del Santo Padre, nel suo discorso conclusivo, tutta la nostra Chiesa avrebbe dovuto lavorare per coinvolgere non solo i dicasteri delle curie o le congregazioni romane, ma soprattutto il popolo di Dio. Papa Francesco, come scrive nella sua Evangelii Gaudium, la prima esortazione apostolica che ci ha regalato, è consapevole del fatto che a volte i pastori che smarriscono la strada, non so se sono le pecore che smarriscono la strada, a volte sono anche i pastori che smarriscono la strada, a volte loro devono lasciarsi ispirare dal fiuto delle pecore che intraprendono sentieri innovativi, sentieri inesplorati, sconosciuti. E per questo Papa Francesco ci diceva: lavorateci sopra un anno, pregateci sopra, create consapevolezza nella gente, soprattutto sui punti più cruciali, più problematici, quelli famosi sui quali non si era raggiunto nel primo sinodo la cosiddetta maggioranza qualificata. Quelli che creavano maggiori problemi, forse quelli che anche, diciamo così, intrattenevano maggiormente l'aspettativa della gente. Parlatene, discutete, create consapevolezza. Devo dire che si è fatto quasi niente. Vorrei vedere in quante parrocchie si è seguito in un anno di tempo un cammino serio di approfondimento sui contenuti del primo sinodo straordinario. Purtroppo anche il sinodo offriva la possibilità di coinvolgere il popolo di Dio e spesso e volentieri non l'abbiamo colta. Ci sono alcuni casi che conosco dove si è lavorato molto bene, però normalmente tutto è passato sotto silenzio. Una ricerca del professor Garelli diceva che dopo il primo sinodo sulla famiglia, il sinodo straordinario, il 50% dei credenti praticanti non sapeva neanche che si era celebrato un sinodo. Dell'altro 50% la stragrande maggioranza non sapeva nemmeno quali erano i contenuti effettivi del sinodo. È molto importante lavorare sulla consapevolezza della fede. Poi domani Don Marco penso ci parlerà un po' anche di questo. La consapevolezza della fede, non si può essere credenti un po' così, no? Perché si va alla messa, sì, è importantissima la messa, ma non è sufficiente, bisogna vivere davvero la vita della comunità cristiana, vedere dove va la Chiesa, vedere cosa ci insegna il Papa, altrimenti è un cristianesimo un po' di plastica, anche lui. Bene, siamo arrivati poi dopo un anno di scarso lavoro, devo dire, al secondo sinodo, il sinodo ordinario, 2015. Un sinodo dove si sono nuovamente confrontate le posizioni e si è arrivati a una sintesi definitiva, una relazione finale molto ricca, molto ampia, tanto ampia quanto è ampia la esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, che in realtà va molto oltre i confini della famiglia. È carica di novità questa esortazione apostolica, perché per esempio per la prima volta si dà ampio spazio al ruolo e al valore delle persone single. È la prima volta che si dice: se anche tu non sei sposato, se anche tu non convivi con qualcuno, se anche tu non hai, diciamo così, una vocazione di tipo sacrale, no? una consacrazione, ebbene sei un valore prezioso. Puoi dare molto alla comunità, alla Chiesa, interessante, si va oltre rispetto all'ambito strettamente familiare. Un'esortazione che, diciamo così, ha come fondamento chiaro il lavoro del sinodo, dei due sinodi sulla famiglia, un'esortazione che ha come fondamento anche l'esperienza pastorale di Papa Francesco. Non è un caso che delle 10 caratteristiche che ho cercato di individuare nel documento che troverete poi nella relazione che vi sarà consegnata, la prima di queste caratteristiche è proprio l'ampio respiro del documento, che va oltre i confini canonici della famiglia, che non si traduce in un trattato dogmatico su come è la famiglia cristiana cattolica, ma finisce per considerare il mosaico differentissimo delle situazioni familiari che abbiamo davanti in questo mondo. Una disamina pastorale della questione dell'amore. Papa Francesco, nel suo peregrinare pastorale in America Latina, ha potuto conoscere da vicino, non essendo lui un cattedratico, un accademico, ma un uomo intriso di pastorale, intriso di cura del suo popolo, ha potuto conoscere la realtà. E la realtà della famiglia spesso e volentieri è diversa dalla famiglia della propaganda pubblicitaria, no? Del mulino bianco. Certo ci sono degli esempi ideali di famiglia, grazie a Dio che ci sono. Il documento non intende demitizzare o svalorizzare il ruolo della famiglia vera e propria, cristiana, cattolica, sposata in chiesa, assolutamente no, è una grande grazia questa presenza. I capitoli centrali del documento sono una attualizzazione dell'inno all'amore di San Paolo, bellissimo, capitolo 4, che Dio ci aiuti affinché la Chiesa sfrutti il sapere che c'è in questo documento per preparare le coppie al matrimonio cristiano. Ci siamo molto concentrati eventualmente sulla segnalazione dei casi anomali, dei casi diversi, ma dovremmo in realtà farci carico delle famiglie che vanno formandosi e sposandosi in Cristo. Che bello sarebbe che ogni parroco sfruttasse questo documento. Ci sono delle parti bellissime, io in Ecuador l'ho fatto. Ho preparato alcune copie in questi 2 mesi che sono stato là attraverso i contenuti di questo documento. E allora domani potremo, a ragion veduta, dire: beh, avevo fatto una buona formazione. Le persone che si sono preparate al matrimonio sapevano quel che facevano, sapevano veramente. È drammatico pensare che con un incontro, due incontri, si possa fare una scelta come quella del matrimonio cristiano che è destinata a valere per tutta la vita. Normalmente, per esempio, i preti studiano alcuni anni, no? Sono alcuni anni di discernimento, di formazione, per fare una scelta che dura comunque per tutta la vita, comunque. Le scelte sacramentali, poi la vita può essere diversa, può cambiare, si possono fare scelte diverse, ma il sacramento resta. E così il matrimonio. Quando un matrimonio è un matrimonio valido, resta per sempre, no? Però, ecco, ci vuole la formazione adeguata. Quindi il documento, allargando gli orizzonti, non sta demistificando la famiglia, tutt'altro, la sta valorizzando, sta dicendo che la famiglia cristiana è l'ideale assoluto. Però fa i conti con la realtà. E la realtà è fatta di sfaccettature diverse dall'ideale, che non perdono la totalità del loro valore semplicemente perché non raggiungono l'ideale. Io credo che una delle patologie più grosse della nostra fede potrebbe essere quella della assolutizzazione dell'ideale, dell'assolutizzazione della dignità. Quando andiamo ad assolutizzare qualcosa rischiamo di tagliare fuori molte persone. Ma chi di noi può dirsi ideale? Rifletto sempre su alcune parole della liturgia quando si ha l'ordinazione sacerdotale, no? Don Marco, che mi ha presentato al mio vescovo per essere ordinato, a domanda risponde: sì, è degno. Perché il vescovo chiede: è degno di ricevere il sacramento? Sì, sì, come no, è degno. Ho sentito il popolo di Dio, ho sentito i formatori e posso garantire che ne è degno. Ma non è un grosso peccato di presunzione dirsi degni di ricevere un sacramento? Il sacramento non può trovarci degni, il sacramento ci trova sempre indegni, sempre. Nel momento in cui noi ci ritenessimo degni di ricevere un sacramento, qualunque sacramento, è meglio non riceverlo. Sapete, Sant'Ambrogio, il grande vescovo di Milano, ordinato vescovo in 2 settimane, Ambrogio non era neanche cristiano, non era neanche battezzato. C'era una grossa disputa a Milano perché si doveva nominare il nuovo vescovo e c'erano 2 fazioni contrapposte, c'era già l'arianesimo, quindi c'era la fazione ariana, eretica, che voleva nominare il suo vescovo e poi i cattolici che volevano nominare il loro. c'è una rivolta dentro, non c'è ancora il Duomo di Milano attuale, c'è una rivolta dentro la Basilica, arriva il pretore, il giudice, il capo della polizia, che era Ambrogio. E un bambino, racconta la tradizione, urla: Ambrogio Vescovo, Ambrogio Vescovo. E Ambrogio in 2 settimane riceve dal battesimo, prima comunione, cresima, diaconato, presbiterato, episcopato. Interessante. Dopodiché fa subito il primo ritiro spirituale per i suoi preti. E nel primo ritiro spirituale per i suoi preti, che poi recupera subito in un'opera, una delle più belle che ha scritto, dice: ricordatevi bene di una cosa, se oggi celebrate l'Eucaristia e vi sentite degni di riceverla, distribuitela soltanto, ma non mangiatela. È il giorno migliore per non fare la comunione. Interessante. Ambrogio era un po' strano, appena diventa vescovo di Milano fa togliere tutte le porte dall'episcopio. Tutte le porte, non solo quelle interne, anche quelle esterne. Il portone d'ingresso non c'era più, perché dice tutto il popolo di Dio deve poter incontrare il suo vescovo senza ostacoli. E lo sappiamo bene perché Agostino, che è il suo primo discepolo, ci racconta nelle Confessioni nel 6° capitolo che entra in episcopio, trova tutto aperto e arriva nella stanza dove Ambrogio sta leggendo il libro dei Salmi ed è talmente catturato da questa lettura che non osa disturbarlo e riesce così come era entrato. Interessante il modo di essere vescovo di Ambrogio. Non aveva fatto il seminario. Vedete, interessante. Ambrogio ci dice che non si può essere degni. E allora dobbiamo far cadere un po' questo teorema, questo paradigma della dignità. Nessuno di noi è degno. Nel momento in cui si sente degno, non è più degno. E lo diciamo, prima della comunione lo diciamo: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa. Chissà se ci pensiamo davvero a quello che diciamo. A volte ho l'impressione che la nostra messa sia diventata un po' una risposta, un po' così, no? Meccanico, automatico, bla 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 bla. Lo vedo perché a volte le donne, gli uomini davanti a me dicono le stesse cose che dico io. Dicono la messa e rispondono. È diventato molto spesso un automatismo, questo è un peccato. Perché nel momento in cui non capiamo di dire non sono degno, allora ci sentiamo degni, perfetti. E cominciamo ad avere occhi per individuare quelli che perfetti non sono. Trasformiamo la fede da una proposta di vita in comunità, sapendo di essere tutti peccatori e tutti perdonati, così siamo, peccatori perdonati, questa è la Chiesa, il grande ospedale da campo in cui il medico taumaturgo arriva e purifica e santifica noi che santi non siamo, per farci arrivare a condividere la sua stessa vita, la divinità. Il cammino cristiano è la divinizzazione di ciascuno di noi, grazie al medico celeste, Gesù, che si china sulle nostre ferite, sulle nostre miserie, sulla nostra povertà, e ci amplifica e ci trasforma, rischiamo di diventare noi giustizieri, no? Giustizieri che determinano chi sì e chi no. Una disamina pastorale. Dice Papa Francesco, al punto 57 del nostro documento, qualcosa di molto interessante. Non rimane, dice Papa Francesco, non esiste uno stereotipo della famiglia ideale, bensì un interpellante mosaico formato da tante realtà diverse, piene di gioie, drammi e sogni. Le realtà che ci preoccupano sono sfide. Non cadiamo nella trappola di esaurirci in lamenti autodifensivi, invece di suscitare una creatività missionaria. Il far riferimento non alla famiglia stereotipo ideale, ma a questo mosaico di realtà molto diverse, anche molto lontane rispetto alla famiglia ideale, è possibile solo se facciamo il primo passo di conversione. Da questo primo elemento caratterizzante l'amore di letizia c'è il primo passo di conversione, la conversione ad una creatività missionaria. Non si può essere veramente missionario in questo mondo se non ci si inventano delle strade alternative, dei percorsi nuovi. Dobbiamo essere altamente creativi, altamente innovativi, altrimenti non raggiungeremo le realtà che esistono. Raggiungeremo soltanto qualcuno, probabilmente i soliti. I soliti. Il peccato di tutti gli incontri di fede, forse anche del nostro, non lo so, è che normalmente si finisce per parlare allo stesso pubblico. Lo stesso pubblico che ritorna, ma non si arriva mai a far ascoltare la voce della Chiesa, la voce del Papa in questo caso, a qualcuno di nuovo, a qualcuno di esterno. Non riusciamo ad allargare il cerchio. Per allargare il cerchio dobbiamo essere creativi. C'è una bella intervista di Papa Francesco che aveva rilasciato l'anno scorso, dove diceva: quando ero vescovo di Buenos Aires c'erano posti dove la parrocchia non arrivava, di fatto. I laici dicevano: ma perché non posso aprire io un garage, leggere un po' il Vangelo? Il parroco non vuole, perché poi... Allora Papa Francesco, che era vescovo di Buenos Aires, aveva chiamato questo prete. Lui racconta la mente, dice: ma perché non vuoi? Questa gente verrebbe in chiesa da te. No, e allora? Hai paura che ti facciano concorrenza, i laici. Fagli aprire il garage e fagli anche distribuire la comunione. Interessante. Evangelizzazione in un garage di periferia, perché tanto non ci arriva. Qualche di noi con responsabilità ecclesiali sarebbero disposti a condividere così. Eppure creatività. L'annuncio può partire da un garage, perché no? L'annuncio può passare da una spiaggia, perché no? A Canoa, la zona di cui mi occupo di là, in Ecuador ho detto messa in spiaggia quest'anno. Poi ho fatto una catechesi sull'allegria del lavoro, su questo documento. Alla messa c'erano pochi, ma voi sapete quanta gente poi si è avvicinata quando abbiamo fatto la catechesi su questo? Gente che adesso sta andando a messa, sta dialogando col parroco là, interessante, molto interessante. 20-30 persone in un pomeriggio. Creatività. Ma non si è mai fatta, le suore francescane dicono: ma padre, non si è mai fatta la messa sulla terra. Appunto, proviamo. Perché no? Proviamoci. Se non ci proviamo, il grande male, dice Papa Francesco, della nostra Chiesa, lo scrive nell'Evangelii Gaudium, è il principio del si è sempre fatto così. Siccome si è sempre fatto così, non si può mai cambiare. Ma dobbiamo entrare da Gesù. Gesù ha sempre cambiato. Si era sempre fatto che di sabato non si poteva fare niente, e lui tutte le cose le fa di sabato, ma è ridicolo. Gesù cambia, non ha paura di cambiare. Ha capito che chi non cambia è morto, perché la vita è tutto un cambiamento, è tutto un cammino. Il libro dell'Apocalisse ci dice: Dio fa nuove tutte le cose, per quello è vivente da sempre, perché fa nuove tutte le cose, perché cambia. Lui stesso cambia, Dio cambia idea, quante volte lo vediamo? Nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, sempre cambia, tutto cambia. Allora il cambiamento è il segno di vita, la stasi, la palude è il segno di morte. Arriviamo alla seconda caratteristica, perché abbiamo 10, se forse la metà del tempo è già andata. La seconda caratteristica del documento è una visione fortemente positiva dell'amore, anche della sessualità. Una visione positiva d'oltranza, una visione positiva anche nelle situazioni in cui fino a oggi avevamo ascoltato soltanto parole di allontanamento e riprovazione. L'amore e la sessualità. Al punto 151 Papa Francesco ci dice una cosa molto interessante. Ci parla della sessualità e ci dice che la sessualità non è una risorsa per gratificare o intrattenere, dal momento che è un linguaggio interpersonale, dove l'altro è preso sul serio, con il suo sacro e inviolabile valore. Interessante. La sessualità è un modo di comunicarsi con le persone, di comunicarsi qualcosa di molto serio, di sacro, qualcosa di molto profondo. le parole del Papa ci portano anche a recuperare l'idea di una educazione alla sessualità. Papa Francesco dedica molti paragrafi all'educazione sessuale in questo documento. Ci dice che l'educazione sessuale è doverosa. Certo, ci dice che non basta parlare di proteggersi per avere un sesso sicuro, purtroppo la nostra educazione sessuale di solito si riduce a questi termini basici, no? Preservativo, per non essere infettato, eccetera, eccetera. Non è, certo, non è sufficiente. Questo è il livello proprio terra-terra, no? Ma Papa Francesco ci dice è importante aiutare la gente a imparare ad amare. Più che di educazione solo sessuale, parliamo di educazione affettiva. E Papa Francesco ci dice quali sono i capisaldi di questa educazione, che dobbiamo fare. Io ricordo un aneddoto di Don Marco, quando era giovane parroco a Montoggio, credo, no? Che per la prima volta aveva iniziato a parlare, camminando sulle uova, di educazione sessuale ai giovani nella parrocchia, perché la sessualità è un tabù nella famiglia, poi nella società vediamo di tutto, no? Ma parlare in modo serio, approfondito, profondo, è sempre un tabù. Ancora oggi, in Italia come in Ecuador, la vita del giovane adolescente è abbandonata a se stessa. Quando l'intervento educativo dei genitori c'è, è per invitarli a provare qualche cosa, non so, con una prostituta o con chissà chi, per avere la prima esperienza. Guardate la storia di vita vissuta, conosco tanti casi. Però un'educazione seria su questo fronte in famiglia non si fa, e la Chiesa nemmeno. Quando c'è qualche piccolo tentativo, paure dai genitori, dalla famiglia stessa, come mai scoprete avrà dato queste cose da leggere? Invece dobbiamo parlare. Quando manca la comunicazione su qualunque fronte, la vita della famiglia è minata. E prima o poi proprio gli argomenti oggetto di tabù finiscono per essere la problematica più grande che la persona si trova ad affrontare da sola. Per questo Papa Francesco, al punto 283, ci parla molto dell'educazione sessuale e ci dice così: è importante insegnare un percorso sulle diverse esperienze dell'amore, sulla cura reciproca, sulla tenerezza rispettosa, sulla comunicazione ricca di senso. Tutto questo prepara ad un dono di sé integro e generoso, che si esprimerà poi, no? Convolando nozze, come si dice. Che bello. Pensare che l'emergenza educativa per la famiglia e per la Chiesa si concentri anche su queste tematiche, che non devono più essere tabù, ma che il Papa stesso ci invita a sviscerare e ad affrontare bene, con apertura mentale, con capacità di ascolto. Quanto è importante la responsabilità anche nell'educazione dei figli, perché quello che si vive in famiglia, anche da questo punto di vista, quello che si può condividere, poi segna, parleremo dei condizionamenti, ma questo può essere un grande condizionamento. Un tabù è già un condizionamento, è già l'incapacità instillata nella mente del figlio di non poter affrontare apertamente, con serietà, un certo argomento. Vedremo come il discorso sui condizionamenti porterà Papa Francesco anche a fare delle modifiche molto importanti nella disciplina che la nostra Chiesa ci ha sempre proposto. Perché la riflessione sui condizionamenti va avanti, e con questo documento ha fatto un passo ulteriore. Ecco, da questo punto di vista, sulla visione fortemente positiva della sessualità, vi faccio ancora notare solo una cosa che è contenuta in una nota. Per leggere bene questo documento dobbiamo leggere anche le note a piedi pagina, se no perdiamo il mosaico completo. La nota 329 fa riferimento al punto 298. Il punto 298 parla espressamente dei divorziati che vivono una nuova unione, quindi c'era un precedente matrimonio sacramentale, il matrimonio si è rotto per motivi che adesso non possiamo verificare, a volte per colpa di uno che decide una vita diversa, non è importante. Comunque questo divorziato sta vivendo una nuova unione affettiva. Papa Francesco a questo proposito scrive, nota 329, in questa situazione molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere come fratello e sorella che la Chiesa offre loro, rilevano che se mancano alcune espressioni di intimità, non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir compromesso il bene dei figli. Molto interessante, perché Papa Francesco sta citando un'espressione del Concilio Vaticano II, in particolare della Costituzione Gaudium et Spes, che è dettata per gli sposi nel matrimonio sacramentale. E ci sta dicendo che anche chi non sta vivendo più quel vincolo, ma sta vivendo in una nuova unione, potrebbe non essere pienamente condannato per le sue espressioni di intimità, perché le espressioni di intimità possono avere un valore importante anche in questo tipo di coppie, interessante, eh? Mai si era detta una cosa del genere, mai si era detta una cosa del genere, cioè riuscire a vedere con una luce positiva anche i rapporti intimi fra persone che vivono un'unione successiva al divorzio. Perché può essere qualcosa di importante, bello. Ecco, è un po' un'educazione degli occhi. Stamattina sentivamo Marisa che ci parlava del cielo, no? Che ritrova la luce. Ecco, dobbiamo un po' rieducare l'occhio, capire che non è tutto bianco o tutto nero. Ci sono molte sfumature nella realtà. E anche quello che ci è sempre sembrato negativo potrebbe tingersi di una luce diversa. Se solo cambiamo un po' l'angolo visuale, a volte il problema è la nostra lente. Un po' questa è la rieducazione che ci propone Papa Francesco. Andiamo avanti. Terzo elemento caratterizzante del documento è una nuova impostazione dei rapporti con la tradizione cristiana. Ieri il Vescovo Bettazzi ben diceva, bisogna vedere che cos'è la tradizione, perché c'è gente che si riempie la bocca di tradizione e poi fa riferimento a 1800. La tradizione dovrebbe essere quello che ci arriva dagli inizi, sarebbe molto interessante fosse così, no? Bene, Papa Francesco usa un'immagine in questo documento che gli è molto cara, l'ha già usata tante altre volte, la superiorità del tempo sullo spazio. E nella precedente esortazione apostolica, la Evangelii Gaudium, Papa Francesco diceva, spiegava bene questo, diceva, se consideriamo lo spazio superiore, allora finiamo per occupare spazi, per raggiungere soluzioni rapide, per dare priorità alle norme, per dire le cose come stanno una volta per tutte. Invece se consideriamo superiore il tempo, iniziamo dei cammini di riflessione. È il tempo che ci condurrà alla verità. Non abbiamo una verità che possiamo calare in questo momento e tenere immutabile. Guardate, la vita della Chiesa è sempre stata così. Tutta la storia della Chiesa è un continuo cambiamento. Ieri il Vescovo Bettazzi ci parlava del limbo. Ma il limbo non è neanche l'origine. L'origine, se voi andate a leggere Sant'Agostino, l'origine della tradizione era, all'inizio si pensava che i bambini morti senza battesimo finissero all'inferno, non al limbo, all'inferno. Il limbo era già un passo in avanti. Perché all'inferno? Perché il principio patristico, che poi è stato perfino recepito da un concilio, il concilio di Firenze, era quello che al di fuori della Chiesa non ci potesse essere salvezza. Se tu non ricevi il battesimo, per forza sei condannato, e per tutta l'eternità. Poi nel Medioevo arriva un teologo innamorato, si chiamava Abelardo. È bello perché lui scriveva delle lettere d'amore a una donna che si chiamava Eloisa. Tutti i seminaristi dovrebbero leggere, a Porto Viejo gliel'ho detto, ho fatto qualche lezione al seminario, ho detto, mi raccomando, leggete le lettere, scrivetene anche possibilmente. Lettere d'amore a Eloisa. un uomo innamorato, gli dice: ma com'è possibile? Bambini senza colpa. Allora argomenta con il limbo, un luogo che perlomeno non è di afflizione, di sofferenza. Per poi arrivare al grande rivoluzionario che ci diceva ieri Luigi Bertazzi, che è Papa Benedetto, che nel 2007 firma un documento che ci dice l'unica cosa che poteva dirci, vedete, è un cammino alla fede, che i bambini che muoiono senza battesimo finiscono nelle braccia misericordiose di Dio, vedete, dall'inferno al limbo al paradiso, eh? La Chiesa è sempre stata così, ed è bello che sia così, perché vuol dire che sempre dobbiamo metterci in discussione che è il tempo che ci porta alla verità, che è il cammino che dobbiamo compiere. Che bella quell'espressione sempre del Concilio, la Gaudium et Spes, numero 16, dove si dice che noi cristiani usciamo per il mondo a braccetto di tutti gli uomini a cercare la verità. Quindi non siamo noi che dobbiamo calarla, ma dobbiamo cercare insieme agli altri per risolvere i grandi problemi che la società e la vita ci propone. Questo è l'essere cristiano, un camminare col resto del mondo facendo tesoro di tutto e di tutti alla ricerca della verità che è Cristo e che solo un giorno scopriremo nella sua meraviglia, nella sua interezza, perché è sempre più bello e più grande di quello che ciascuno di noi si può immaginare. Ecco, la superiorità del tempo sullo spazio significa proprio questo, capire che c'è un cammino da fare. E allora anche il magistero, che prima di Francesco era un magistero che si esercitava per dire che non poteva dire niente di nuovo, quante volte? I papi precedenti dicevano: su questo punto c'è già una stabilizione, una statuizione definitiva, e quindi non si può toccare nulla, non si può più ragionare. No, questo è un chiudere il dibattito, un chiudere la relazione, un chiudere il cammino verso la verità. Francesco dice: no, apriamole, apriamole le strade. Avete visto questa grande polemica incredibile sul diaconato femminile, no? Papa Giovanni dice: studiamo, che bello, studiamo. Questa storia della comunione dei nuziati e risposati, che è stata una bandiera per tanti, che sembrava una rivoluzione incredibile. Papa Benedetto, in Valle di Aosta, interrogato dal relatore di ieri pomeriggio, Paolo Guntas, che era parroco di Ito, risponde dicendo: è un problema da studiare, perché così com'è non va bene. Oggi Francesco arriva a una soluzione, ma Benedetto XVI già diceva così: dobbiamo studiare, non c'è una cosa definitiva, dobbiamo imparare, dobbiamo pregare e poi evidentemente essere disposti al cambiamento. Superiorità del tempo sullo spazio, aprire piste innovative, piste di dialogo, piste di riflessione, quello che si è fatto col sinodo. È una rilettura del magistero. Il magistero non stabilisce dei criteri fissi, ferrei. In questo documento non c'è una normativa generale applicabile per tutti, meno male, perché i casi sono tutti diversi, meno male. Però c'è la possibilità di interpellarsi, di lasciarsi interpellare dai singoli casi che ci vengono proposti e cercare nel caso concreto la risposta evangelica. Non si possono dare leggi astratte, lo vedremo, non si possono dare, perché la realtà è molto complessa, molto variegata, e il magistero suscita confronti, apre prospettive, rinfocola il dibattito. Quanto elemento di novità, di grande novità, dell'Amoris Laetitia è il superamento di un approccio fortemente legalistico, giuridico, al tema del matrimonio e della famiglia. Perché nella Chiesa era diventato così importante l'aspetto giuridico, il contratto matrimoniale? Perché la Chiesa per secoli aveva avuto il monopolio sul matrimonio. Chi si sposava la Chiesa. Poi nell'Ottocento più o meno cominciano a sorgere i primi codici, le codificazioni giuridiche moderne, dal codice Napoleonico in avanti, no? E lo Stato comincia a avocare a sé una determinata prerogativa. Anche io sposo, anche io ho giurisdizione sui matrimoni, anche io ho questo potere. E allora, ecco, per cercare di mantenere le proprie posizioni, anche la Chiesa ha necessariamente, no? cominciate a ragionare molto in termini giuridici. Ma il problema delle norme, anche nel mondo del diritto, dello stretto diritto, è che le norme sono sempre qualcosa di generale, che vale per tutti, se non è una norma. E il problema delle norme generali è che finiscono poi per cadere su situazioni concrete molto diverse da quelle che il legislatore all'origine aveva pensato di regolare. Perché la realtà è poliedrica, è varia, cambia. E la norma invece è rigida, è fissa, è sempre la stessa. E dovrebbe sempre garantire un risultato buono per tutti. E questa è un'utopia. Vi ho citato nella relazione Aristotele, grande filosofo, il quale in un suo bellissimo testo, L'Etica Nicomachea, un libro che lui scrive per il figlio Nicomaco, per insegnargli a stare al mondo, dedica un intero capitolo alla giustizia e ci dice che la legge, se non è corretta dall'equità, potremmo leggere in termini teologici, se non è corretta dalla misericordia, per il caso concreto, uccide. Ma non è una cosa strana, ma anche nella Sacra Scrittura, no? La lettera senza lo spirito uccide. È un'utopia, Montesquieu nello spirito delle leggi, nello spirito delle lois, per chi sa il francese. Montesquieu, questo grande giurista, siamo in pieno illuminismo, ci dice la stessa cosa di Aristotele, no? Una legge non può regolare bene e raggiungere la sua finalità positiva per la società tutte le fattispecie concrete, perché sono troppo diverse. Aristotele dice: bisogna che integriamo la legge di fronte al caso concreto, come se prevedesse la soluzione di quel caso che il legislatore non conosceva. La legge deve produrre un risultato equo, buono, e per farlo non dobbiamo essere troppo legati allo stretto diritto, perché lo stretto diritto non può comprendere tutte le fattispecie. Papa Francesco sembra avere un po' in testa tutto questo quando, al punto 304, ci scrive queste cose. È meschino, scrive il Papa, soffermarsi a considerare solo se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano. E poi ci cita San Tommaso d'Aquino, il quale evidentemente ha tutta una sua teologia fondata proprio su Aristotele. E guarda caso, Tommaso d'Aquino, 304. E che cosa dice San Tommaso d'Aquino? Dice così: sebbene nelle cose generali vi sia una certa necessità, quanto più si scende alle cose particolari, alle situazioni concrete, tanto più si trova indeterminazione. In campo pratico non è uguale per tutti la verità o norma pratica rispetto al particolare. Aumenta sempre più l'indeterminazione quanto più si scende nel particolare. E ritorna a Papa Francesco adesso e dice: è vero che le norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari. Ecco che di fronte alle situazioni particolari dobbiamo avere sempre a mente la norma generale, ma capire che può essere che per quella situazione particolare la norma non valga pienamente. Necessiti di un correttivo, come dice Aristotele, come dice San Tommaso, come dice Papa Francesco. Un correttivo che renda efficace il bene protetto dalla norma anche in quella specifica fattispecie, che il legislatore non poteva conoscere nel momento in cui ha scritto la norma. Esatto. Il diritto canonico, come sapete, per quasi tutto il codice serve per portarci alla perdizione, nell'ultimo articolo ci salva perché dice che la suprema di tutte le leggi è la salvezza delle anime. Interessante. Quindi tutte le altre leggi soggiacciono all'ultimo articolo, che lui stesso dice essere preponderante rispetto a qualunque altra norma. Molto interessante. andiamo avanti. Il quinto aspetto interessante è la misericordia. La misericordia come filo rosso che lega tutti i paragrafi dell'esortazione apostolica. Dal primo all'ultimo c'è questa catena della misericordia. Siamo nell'anno giubilare, Papa Francesco scrive al numero 5 che il frutto principale dell'anno giubilare è propriamente questa esortazione, nella quale gli aspetti dell'accoglienza, della misericordia e del non giudizio sono particolarmente enfatizzati. E è interessante leggere da questo punto di vista il paragrafo 297. Perché ci dà un po' l'idea della ampiezza del documento. Le formulazioni innovative del documento non sono unicamente dirette ai divorziati risposati, ma riguardano qualunque situazione affettiva. Sentite cosa scrive il Papa. 297. Si tratta di integrare tutti. Si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita. Gratuita significa donata, non meritata, donata, ricevuta in dono. Interessante, Papa Francesco, il 2 giugno eravamo a un ritiro predicato da lui per i preti, ero con Gabriel e con alcuni altri amici. E Papa Francesco ci ha detto, guarda, c'è un documento preconciliare che però vale la pena di leggere, un documento di Pio XII, quello sul Sacro Cuore, il Sacro Cuore di Gesù. Andatelo a leggere, interessante, sono andato a leggerlo, molto interessante, perché lì si fa capire come tutto è dono, tutto sgorga dal grande cuore del donatore che è Cristo, anche la misericordia, l'unico vero grande, prorompente dono. Allora è la logica del dono che deve animarci leggendo questo, non la logica della norma, la logica del dono, cioè arrivare a coinvolgere tutti. Nessuno può essere condannato per sempre, continua il 297, perché questa non è la logica del Vangelo. Non mi riferisco solo agli divorziati che vivono una nuova unione, anche, certo, ma tutti, in qualunque situazione si trovino. Interessante. Vedete l'ampiezza, la misericordia come il filo rosso che collega tutto e tutti in questo documento, come l'atteggiamento base. Sarebbe bello poter fare, non abbiamo il tempo, continui riferimenti all'altro documento fondamentale di Papa Francesco, che è la bolla giubilare, la Misericordiae Vultus. Ma proprio lì, nella Misericordiae Vultus, ci dice, per troppo tempo, Papa fa autocritica. Massimo anche vuole fare autocritica, se è capacissimo a fare la critica degli altri, ma autocritica ne facciamo poca. Papa nella Misericordiae Vultus scrive, per troppo tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia, che invece è l'architrave della Chiesa. La credibilità della Chiesa dipende dal fatto che qualunque cosa si dica debba finire con la parola di misericordia per tutti, altrimenti non siamo credibili. Interessante. Sesto elemento di grande novità che ho rintracciato nell'esortazione è la grande focalizzazione di Papa Francesco sul soggetto, sulla persona. A Papa Francesco non interessano molto le cosiddette situazioni oggettive, quello che gli interessa è il cuore della gente, focalizzazione sul soggetto, sui suoi problemi, sulle sue ferite. Da questo punto di vista Papa Francesco parla di chiesa ospedale da campo. Quando parlo dell'ospedale da campo mi viene sempre in mente Gesù risorto che appare e fa vedere le sue ferite. Non era un esibizionista. Gesù fa vedere le sue ferite perché sta dicendo alla prima chiesa di presente, lì riunita, abbiamo gli occhi per le ferite. Anche Dio è ferito, e figuratevi l'uomo, se è ferito Dio. Questo è l'ostensione delle ferite. Allora l'ospedale da campo guarda alle ferite della gente, guarda al soggetto, e dà un grande primato alla coscienza individuale, la coscienza. Papa Francesco continua la sua autocritica, andiamo al punto 37, e sentiamo cosa dice sulla coscienza individuale. Per molto tempo abbiamo creduto che insistendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali avessimo sostenuto a sufficienza le famiglie. Stentiamo, dice Papa Francesco, a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo, in mezzo ai loro limiti, e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle. Parole forti, eh? Stentiamo a fare una cosa fondamentale. Ieri quando Lonceretti faceva quell'intervento su quel Vangelo un po' tagliato, pensavo a questo punto, a quello che dice Papa Francesco, stentiamo a dare spazio alla coscienza dei fedeli, abbiamo paura a volte. E invece tutta la nuova idea di famiglia, di amore che Papa Francesco porta con questo documento, sappiamo al punto 303, è proprio basata sul valore incondizionato assoluto della coscienza. Dice Papa Francesco, bisogna incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal discernimento responsabile e serio del pastore. Ma questa coscienza, sentite, può riconoscere non solo che una situazione non risponde obiettivamente alla proposta del Vangelo, può anche riconoscere con sincerità e onestà ciò che per il momento è la risposta generosa che si può offrire a Dio. Alle volte la coscienza può essere proprio quella che ci garantisce in mezzo a limiti, in mezzo a condizionamenti, in mezzo a difficoltà, che stiamo dando l'unica risposta possibile in quel momento. E chi altri se non la coscienza dell'individuo può saperlo? La coscienza personale. Io ho ricordato nella relazione un testo arcinoto di un ex studente della Umbaniana, come me, come Gabriel, che è il beato John Henry Newman, cardinale, grande, no? Il quale dice che la coscienza è il vicario di Cristo in terra, la coscienza individuale. È lì che si decide tutto. Chi rispetta il bene che gli si dice in coscienza non è condannato. È lì che si decide tutto, è la coscienza. È il tribunale supremo, è il giudice ultimo. È la presenza stessa della voce di Dio dentro di noi. Non dobbiamo avere paura della coscienza. È molto più facile avere paura della coscienza. È molto più difficile scegliere di aiutare la gente a formarla bene. Perché richiede impegno, dedizione, lavoro. Tanto lavoro. Tanto lavoro. Anche su di noi, su ciascuno di noi. Il primato della coscienza. Altro elemento importante della Moris Laetitia. Si parte da un ideale, però si raccoglie il positivo che c'è anche nel reale. Certo, resta un ideale. Il matrimonio cristiano è e resta l'ideale assoluto che la Chiesa propone. E continuerà a proporre. Che bello. Indissolubile per tutta la vita. Meraviglioso. Ma la Chiesa sceglie di non scaricare a se stesse le persone che questo ideale non hanno raggiunto. Per mille motivi, che spesso non conosceremo con profondità. Papa Francesco preferisce perseguire la strada del bene possibile. Potrebbe non essere l'ideale in tante situazioni. Leggiamo cosa dice da questo punto di vista Papa Francesco. Al numero 36 scrive così. Spesso abbiamo presentato il matrimonio in modo tale che il suo fine unitivo, l'invito a crescere nell'amore, l'ideale di aiuto reciproco sono rimasti in ombra, per un accento quasi esclusivo posto sul dovere della procreazione. Dobbiamo essere umili e realisti e riconoscere che a volte il nostro modo di presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica. Abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità delle persone così come sono. Il bene possibile. Punto 308, sempre a questo riguardo, scrive Papa Francesco. Nella nostra consapevolezza del peso delle circostanze attenuanti, senza sminuire il valore dell'ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone, lasciando spazio alla misericordia del Signore che ci stimola sempre a fare il bene possibile. Il bene possibile. Il bene a ogni costo, il bene ad oltranza. Anche nelle situazioni dove ci sembra che non ci sia bene, dobbiamo educarci a trovare elementi di bene. E adesso apriamo con gli ultimi tre punti, le ultime tre novità, la parte più significativa. Cerchiamo di farlo sinteticamente. La parte più significativa, innovativa, che è contenuta nel capitolo 8 della esortazione, e parte con tre verbi fondamentali: accompagnare, discernere e integrare. Papa Francesco dice che la nostra Chiesa deve trasformarsi in compagna di strada. Compagna di strada anche sui percorsi meno ideali, anche sui percorsi difficili, anche sulle famiglie ferite, anche sulle situazioni per qualche verso condannabili fino ad oggi. Dobbiamo farci compagni. Ieri pomeriggio ci si presentava una bella lettura della parabola del padre misericordioso, no? Non sono intervenuto ieri, ma lo dico oggi. Che bello pensare, come fa un teologo francese che si chiama Henri Denis, un gesuita, che bello pensare che il figlio minore sia Gesù. È Gesù che abbandona il padre per venire sulla terra. È Gesù che va a condividere la vita delle prostitute. Ricordate il figlio maggiore, che gli dice: ha speso tutto con le prostitute. Gesù ha speso la sua vita con le prostitute, con i pubblicani, con la gente peggiore. E dopo questa discesa agli inferi della nostra umanità, è Gesù che ritorna al Padre. È lui che si fa peccato, come dice la seconda lettera ai Corinti. Si fa peccato, lui che non ha conosciuto il peccato si fa peccato e ritorna su al Padre. Un poeta francese, Peggy, dice da questo punto di vista che Gesù è come la polena. Sapete cos'è la polena? Sulla prua delle navi c'è sempre questa figura femminile che è la prima cosa che si vede, no? Se uno vede la nave di punta, vede questa figura, tutto il resto dietro c'è, ma non si vede. Allora Gesù diventa la polena che porta su con sé tutti noi che siamo dietro, così Dio non ci vede. Chiede perdono per tutti, con questa risalita, il ritorno al Padre. Il Padre lo aspetta, ci aspetta, e alla fine invita tutti al banchetto di nozze, all'Eucaristia. Questa è un'altra lettura possibile di Luca 15, ma è molto interessante, perché significa che l'accompagnamento, che è proprio l'arte realizzata da Gesù, che sprofonda, che si inabissa nella realtà umana, è proprio quella a cui siamo chiamati noi. Non possiamo essere cristiani di plastica, ancora una volta, che non si sporcano le mani. Dobbiamo anche un po' perdere il naso fino, eh? A me piace molto sempre ricordare, non sono un fan delle apparizioni, ma mi sembra molto interessante l'apparizione di Lourdes, no? Maria sceglie di apparire nella spazzatura. Sapete che la grotta era il luogo del conferimento dei rifiuti. Non solo, era il luogo intorno al quale si realizzava la Costituzione. Ecco, il divino da lì si fa vedere lì. Non si fa vedere nelle belle basiliche, si fa vedere lì. Interessante. Lì è deve essere la nostra presenza. Accompagnare tutti. come fa Maria, come fa Gesù e come deve fare ciascuno di noi. Discernere, il discernimento, che è un po' l'elemento caratterizzante di cui parla Papa Francesco, e non è una novità. Tutti i padri della Chiesa parlano di discernimento, i padri della Chiesa sono i primi vescovi dei primi secoli, quindi grandi studiosi, pensatori. Discernere significa ragionare, interrogarsi, capire meglio. Al punto 293 il Papa ci parla di discernimento. Ai pastori compete non solo la promozione del matrimonio cristiano, continua a competerci anche questo grazie a Dio, ma anche il discernimento pastorale per le situazioni di tanti che non vivono questa realtà, per entrare in dialogo pastorale con tali persone, al fine di evidenziare gli elementi positivi della loro vita. Ah, interessante. Quindi anche chi non sta vivendo l'ideale ha o può avere elementi positivi. E il discernimento serve proprio per aiutare la gente a scoprirsi. Ciascuno di noi deve fare discernimento sulla sua vita. Discernimento significa cercare la verità, la migliore risposta possibile, a che punto sono e dove posso arrivare. Con riguardo alle nuove unioni, il Papa ci offre alcuni elementi per fare questo discernimento, poi li vedremo nel punto successivo. Però è interessante questo cammino di discernimento che è proposto per tutti. Discernimento significa che la situazione di un singolo caso è diversa da un altro. E se è diversa la situazione, diverse saranno anche le conseguenze di quella situazione. Il singolo era stato molto chiaro su questo, il Papa recepisce questo elemento. Infine, integrazione. L'integrazione. 296, il Papa ci dice che la scelta di integrare è una scelta di campo. Non siamo solo una chiesa ospedale da campo, ma siamo una chiesa che fa una scelta di campo, tra escludere e integrare. E il punto storico di partenza di questa opzione, Papa Francesco ci dice, è il famoso concilio di Gerusalemme, quello che vi citavo all'inizio, Atti 15. Scrive il Papa. Il sinodo si è riferito a diverse situazioni di fragilità o di imperfezione. A riguardo desidero ricordare ciò che ho voluto prospettare con chiarezza a tutta la Chiesa, perché non ci capiti di sbagliare strada. È talmente fondamentale l'elemento dell'integrazione che il rischio è quello di perdere la strada. Due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa, emarginare e integrare. La strada della Chiesa dal Concilio di Gerusalemme in poi è sempre quella di Gesù, della misericordia e dell'integrazione. La strada della Chiesa non è quella di condannare eternamente nessuno, anzi è quella di diffondere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono, perché la carità vera, la carità di Cristo, è sempre immeritata, incondizionata e gratuita. Pertanto sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle situazioni. Ed è necessario essere attenti, questo è un primo criterio di discernimento, essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione. Quando parliamo della vita degli altri, non stiamo parlando di un tema astratto, stiamo parlando di carne, a volte dolorante, sofferente, sanguinante. Quindi il primo criterio per fare un serio discernimento alla scoperta del bene possibile è partire dalle ferite. Tutti abbiamo ferite, perché è tipico della condizione umana essere feriti, tutti. Quando un bambino viene al mondo, la prima cosa che fa è piangere. E quando se ne va dal mondo, da questo mondo, si rantola alla fine. Gli antropologi la chiamano antropologia dell'indigenza. L'uomo ha bisogno, l'uomo è ferito, l'uomo deve essere completato, l'uomo ha una spinta continua verso qualcosa di oltre. Siamo fatti così. Allora, occhio alle ferite, alla carne ferita della gente, primo criterio fondamentale. Da questi tre verbi, accompagnare, discernere, integrare, arriviamo alla nona novità, una nuova visuale su tutti i tipi di coppia. Papa Francesco ci dice, cambiamo gli occhi e consideriamo che molte persone, anche noi, tutti noi, non siamo mai molto liberi. Papa Francesco risponde a una convinzione della Chiesa che è nel catechismo, vedremo, da sempre. I condizionamenti, i fattori attenuanti. Voi pensate un po' alla società di oggi. Chi di noi è veramente libero? Andate al supermercato e ci sono studi per capire come disporre i prodotti per fare in modo che usciate con due carrelli pieni invece che uno che vi servirebbe. È così? Ci sono studi psicologici per fare le pubblicità in televisione e per poter ben condizionare, semplicemente nel fare acquisti, le persone che guardano la televisione. Abbiamo una capacità dei mass media, di tutti i mezzi di comunicazione, di condizionare le masse che è incredibile, incredibile. Per non parlare dei condizionamenti di questo sistema economico che tutti sfrutta, che tutti distrugge, no? Anche le nostre famiglie a volte. Viviamo in un mondo che è pieno di condizionamenti. E qualcuno si è lamentato che Papa Francesco abbia dato così tanta importanza ai condizionamenti, come se fossimo nel mondo di Alice, nel paese delle meraviglie, dove tutto è magico, dove tutto è semplice, no? Noi viviamo in un mondo fortemente condizionato. E guardate, tutti siamo condizionati. Per quanto ci crediamo liberi nelle nostre scelte, di fatto siamo tutti condizionati. Allora Papa Francesco dice, studiamo, recuperiamo bene questo elemento dei condizionamenti. E lo fa al numero 301. Per comprendere in modo adeguato perché è possibile e necessario un discernimento speciale in alcune situazioni dette irregolari, c'è una questione di cui si deve sempre tenere conto. La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo, dice il Papa, non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in una cosiddetta situazione irregolare vivano in stato di peccato mortale, privi della grazia santificante. Diciamo così, la gente che reagisce con stupore a queste parole mi meraviglia un po', perché la Chiesa ha sempre insegnato che per aversi peccato mortale sono necessari tre elementi. Non è sufficiente la gravità della materia. La gente a volte confonde peccato grave e peccato mortale, sono cose molto diverse. Il peccato grave è un peccato che riguarda una materia grave. Ma non tutti i peccati gravi sono peccati mortali, anzi, pochissimi. Perché pochissimi? Perché il peccato, per essere mortale, nel segnamento del catechismo, niente di nuovo, è che necessita di due elementi che riguardano il soggetto, non più l'oggettività del comportamento, se no la persona che può in essere quel comportamento. E questi due elementi sono l'avvertenza che quel fatto è un peccato, e l'effettiva libertà nella decisione di porre in essere. Dobbiamo essere effettivamente liberi di porre in essere quel comportamento. Tanto che il catechismo, vedete, nulla di nuovo sul fronte occidentale, il catechismo dice che laddove c'è un condizionamento di qualunque natura, anche minimo, la responsabilità non è più piena. Papa Francesco lo cita nel punto successivo, 302. Riguardo ai condizionamenti, il catechismo della Chiesa Cattolica si esprime in maniera decisiva. e dice così: l'imputabilità e la responsabilità di un'azione qualsiasi possono essere diminuite o annullate dall'ignoranza, dall'inadvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini contratte, dagli affetti smodati e da molti altri fattori psichici oppure sociali. Voglio fermarmi con grande chiarezza su questo dettato del catechismo, perché alcuni commentatori, criticando l'esortazione, hanno detto che le circostanze attenuanti e i condizionamenti possono soltanto ridurre la responsabilità ma mai annullarla. Anche alcuni vescovi che hanno commentato la Bonus Laetitia hanno corretto il tiro in questo modo. Direi che il dettato del catechismo è molto chiaro, perché parla di diminuite o annullate la responsabilità e l'imputabilità. Quindi ci possono essere situazioni molto diverse, fisiologiche, psicologiche, sociali, economiche, innumerevoli, che possono ridurre o addirittura rendere pari a zero la responsabilità da parte della persona. Questo non significa che il fatto in sé sia positivo. Il fatto in sé potrebbe non essere positivo, ma la persona non è responsabile e dunque non è peccato mortale. E questa è la grande novità di Papa Francesco, che ci dice: attenzione, non possiamo pensare che chi vive in una situazione irregolare dal punto di vista affettivo sia il peccato mortale, perché non è automatico, non è automatico. Si ha subito un qualunque tipo di condizionamento, qualunque tipo di condizionamento. Prendiamo una persona omosessuale che convive, è il peccato mortale? Chi lo sa? Chi lo sa? Ah, omosessuale si nasce o si diventa? Non importa. Che sia nato, che sia diventato per violenze subite, per pressioni psicologiche, è condizionato o non è condizionato? Se ha un condizionamento, anche minimo, non è peccato mortale. È interessante, perché purtroppo c'era una sorta di automatismo. Se tu ti trovavi in una determinata situazione, automaticamente si presumeva, c'era proprio l'istituto anche giuridico della presunzione di responsabilità, per cui si presumeva che tu fossi in peccato mortale, con tutte le conseguenze del caso. È molto interessante quello che dice Papa Francesco. Attenzione, una situazione può essere oggettivamente di peccato, ma la persona potrebbe non commettere peccato, vivendo quella situazione. Ecco il discernimento, il confronto serio, aperto, dialogante, misericordioso, capace di ascoltare, capace di cercare il positivo in tutte le situazioni, capace di aiutare la persona a capire. Non c'è una legge che vale per tutti, bisogna lavorare. Per i preti sarà difficile, è difficile, bisogna guidare le persone sulla via del discernimento. Guidare sulla via del discernimento, cogliendo il positivo e capendo che non tutto è peccato mortale, non tutte le persone sono in peccato mortale, anche se vivono in situazioni irregolari cosiddette. La conseguenza è che, appunto, quello che, e siamo al decimo elemento di novità, quello che prima era un dato scontato, per cui determinate categorie di persone non potevano assolutamente accedere, se non in casi residuali, che lo diremo, all'eucaristia, bene, questo divieto assoluto oggi non c'è più. Che cosa significa? Che tutti i divorziati e gli sposati possono liberamente andare a fare la comunione? No. Non neanche tutti i preti, neanche tutti noi. Il fatto di essere divorziato e risposato non è più di per sé sufficiente per decidere che uno è escluso dalla comunione. Si fa un bel discernimento, eventualmente si passa dalla confessionale, eventualmente, perché il confessionale, la confessione è lo strumento che la nostra Chiesa ci propone almeno una volta l'anno per il perdono dei peccati mortali. Ma segno di discernimento pastorale, accostandosi a un sacerdote. Si capisce che c'è una situazione di condizionamento per cui il peccato mortale non c'è, si può accedere alla confessione o anche non accedere. Dipende da come va il discernimento, da come uno si sente. È bello che i sacramenti siano scelte libere, edificanti, non obblighi, perché gli obblighi poi insomma lasciano abbastanza tempo ritorno, senza contare che renderebbero anche invalidi i sacramenti stessi se si ricevono per obbligo. Bene. Allora, discernimento. Papa Francesco ci dice, visto che potrebbe non essere il peccato mortale della persona, potrebbe anche poter ricevere l'aiuto dei sacramenti. Andiamo a leggere il punto 305, che poi è quello che ci interessa in questa sessione, no? Scrive Papa Francesco: a causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che entro una situazione oggettiva di peccato, che però non sia soggettivamente colpevole, o non lo sia in modo pieno, proprio perché c'è un condizionamento, si possa vivere in grazia di Dio. Su questo molti hanno reazionato male, come una situazione irregolare, oggettiva, di peccato, in grazia di Dio. Sì, si può vivere, dice il Papa Francesco, in grazia di Dio. Si può amare e si può anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l'aiuto della Chiesa. In nota, precisa Papa Francesco, a proposito di questo aiuto, in certi casi potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti. Allora, stiamo parlando delle situazioni irregolari, delle situazioni oggettive di peccato, stiamo parlando di situazioni dove si è rilevato un condizionamento, che quindi fa decadere il peccato mortale del soggetto coinvolto, e stiamo dicendo che si può vivere in grazia di Dio anche in quella situazione oggettiva di peccato. E quindi si può ricevere, anzi, si deve ricevere dalla Chiesa, in questo caso, l'aiuto dell'Eucaristia. Molti commentando questo punto mi dicono: ah, ma il Papa ha scritto i sacramenti, chissà, forse parlava dell'unzione degli inferni. Si fa ricevere l'unzione degli inferni. No, molto ridicolo, perché subito dopo l'affermazione il Papa dice di quali sacramenti parla. Infatti dice: potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti. Per questo ai sacerdoti ricordo che il confessionale non deve essere una sala di tortura, bensì il luogo della misericordia del Signore. È molto simpatico il fatto, E ricordo ancora che l'Eucaristia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Quindi i sacramenti di cui Papa Francesco parla sono la confessione e l'Eucaristia, non l'unzione dell'inferno. Ecco, che cosa fa Papa Francesco con questo punto 305, la nota 351? Fa una rilettura terapeutica dei sacramenti, soprattutto dell'Eucaristia, che è l'origine di tutti i sacramenti. L'Eucaristia non è un premio per chi se la merita, un alimento per i perfetti. L'Eucaristia è il viatico per i deboli, è il pane del cammino. Che bello sarebbe riscoprire i contenuti dell'Eucaristia. Avremo un congresso eucaristico a Genova. Speriamo che si faccia qualcosa da questo punto di vista. Che cos'è l'Eucaristia? Perché il pane? Perché il vino? Perché Gesù consacra quello? Vedetevi un po' al posto di Gesù. Per rappresentare un corpo, non era meglio la carne di agnello, non so, c'era sui tavoli della Pasqua. Perché sceglie il pane? Perché sceglie il vino? Ci sarà un motivo. Perché nella Bibbia, se andate nella Genesi, trovate che il pane e il vino erano l'offerta di un antico sacerdote che si chiamava Melchisedec, prima del sacerdozio ebraico, che offriva proprio pane e vino. E il pane e il vino, come ci dicono i padri della Chiesa, c'ha dentro tutta la storia di Gesù. Perché per fare il pane prendi dei grani e li macini, li polverizzi, li svuoti per nutrire un altro. E per fare il vino prendi gli acini di uva, li spremi e ottieni il vino. Cioè, Nell'Eucaristia, nel pane e nel vino, c'è la storia di Cristo che si svuota per alimentare noi, e c'è la storia del mio cristiano che si svuota per alimentare gli altri, chiunque essi siano. Comunque siamo combinati nella vita. Pane e vino, poi noi diciamo, ecco l'agnello di Dio. Avete presente l'agnello? Ma perché agnello? Perché lo dice l'Apocalisse anche. Perché l'agnello? Che cos'era l'agnello? L'agnello era la carne energetica che bisognava mangiare la notte della liberazione. Il sangue era quello messo sugli stipiti della porta per proteggersi dall'angelo della morte. Vita. E il pane era l'energetico per affrontare il cammino, ecco. L'Eucaristia è il viatico, è l'energetico per affrontare il cammino. È per i peccatori, per questo. È quella che ci può fare levantare, alzarsi dal peccato. L'Eucaristia è uno dei modi per perdonare i peccati. E non è una novità. Versato per voi e per tutti per la remissione dei peccati. Questo è l'obiettivo della Chiesa: remettere i peccati, perdonare i peccati. Il limite è il peccato mortale, ma abbiamo visto nei limitatissimi ambiti dove si può realizzare, dove ci sono le tre condizioni. Altrimenti fare la comunione è uno dei modi per ottenere il perdono dei peccati. Interessante. Papa Francesco fa una rilettura dell'Eucaristia. L'agnello di Dio è agnello proprio perché è la forza per il cammino dei peccatori, per tutti noi. L'ho detto nell'omelia del Corpus Domini dello scorso anno, perché l'ho riportato. L'Eucaristia è un momento nuziale, e concludo, è un momento nuziale, è nuziale perché è l'unico momento su questa terra in cui diventiamo una cosa sola con Cristo. Questo vuol dire fare la comunione. Cum diventare una cosa sola. Ciascuno è la comunità, diventare una cosa sola, sono le nozze, fino alle nozze finali, scatologiche, la morte, altre nozze con Dio. La morte è sposarsi con Dio definitivamente. Quello che si è pregustato in ogni Eucaristia si va a sperimentare alla fine. Lo dice sempre il libro dell'Apocalisse. Gesù è agnello perché è quello che ci alimenta nella nostra attraversata. Dell'Eucaristia. Gesù è anche capo espiatorio, perché Gesù, vi ricordate le feste ebraiche, la festa della purificazione, lo Yom Kippur, succedeva che l'unica volta all'anno che il sommo sacerdote entrava nel Sancta Sanctorum, il luogo della presenza stessa di Dio nel Tempio, aspergeva il Tempio col sangue, e poi caricava tutti i peccati dell'umanità su un capo, il famoso capo espiatorio, da lì deriva l'espressione. Lui veniva spedito nel deserto a morire per il perdono dei peccati. Lo spergeva con un ramo di issopo. Issopo è un vegetale. E Gesù dove muore? Fuori dalla città, nel deserto. E come gli danno da bene? Con un ramo di sotto, lo dice Giovanni capitolo 19. Gesù è quello che si carica, si fa peccato per la salvezza di tutti, per il perdono dei peccati. E l'Eucaristia è il mezzo principale per ottenere il perdono dei peccati. Come insegna San Giovanni Paolo II, che ho citato qui, si può e si deve dire che l'Eucaristia è il mezzo per il perdono dei peccati. Grazie a tutti.